State ascoltando SBS Italian.
È arrivato il momento di parlare di salute. Siamo al quinto e ultimo episodio della serie I segreti della longevità, un percorso alla scoperta di tutti quei meccanismi che ci aiutano a mantenere in buona salute per vivere più felici e più a lungo. E questa mattina, dopo aver parlato nelle puntate precedenti di alimentazione e dell'importanza dell'esercizio fisico, vediamo un po' meglio qual è il legame profondo che unisce la salute del corpo alla salute della mente. Ed effettivamente, a microfoni spenti, stavamo scherzando con Carlo che nel momento in cui, ad esempio, come è successo questa mattina durante la diretta, noi perdiamo la linea con i nostri, non vi sentiamo più, ci sentiamo particolarmente stressati, non sappiamo che cosa succede. E effettivamente ci sono degli studi che dimostrano quanto lo stress e la preoccupazione effettivamente hanno delle ripercussioni sulla salute, quindi la puntata di oggi è anche un po' interessata da parte nostra.
I soggetti ansiosi scontrano una riduzione dell'aspettativa di vita pari a 5 anni in media, questo secondo uno studio pubblicato sul British Journal of Psychiatry da un team della VU University Medical Center di Amsterdam. Allora, a spiegarci i meccanismi fisiologici e le conseguenze di stress prolungati parliamo con il nostro ospite, Luigi Fontana, professore di medicina e nutrizione all'Università di Sydney, direttore del centro di ricerca sulla longevità e la salute del Charles Perkins Center. Professore, buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a voi.
È la sua ultima puntata, una lacrimuccia sta piangendo, professore? Un pochino?
Sì, un pochettino, no. Sì.
Quei 5 minuti di dubbio sono sospetti, professore,
esatto,
però...
avrebbe dovuto rispondere un po' più in fretta, mettiamola così.
Ma perché facciamo invece, concentriamo le nostre attenzioni, i nostri sforzi invece proprio su questo gran finale. Il professor Fontana, lo ricordiamo a chi ci ascolta, è autore di un libro che si intitola The Path to Longevity, How to Reach 100 with the Health and Stamina of a 40 Years Old, che spiega appunto passo passo come la dieta, dicevamo, uno stile di vita sano siano proprio alla base della nostra salute. Allora, parliamo questa mattina e partiamo prendendo spunto proprio da alcuni capitoli del libro, da quel che si crea, professore, nel nostro corpo quando incontriamo momenti di stress e che soprattutto magari possono far parte del nostro quotidiano. Quindi che cosa succede? Come reagisce il corpo alla preoccupazione, all'ansia e allo stress a livello proprio fisiologico?
Ma sono dei meccanismi ancestrali, nel senso che lo stress è una cosa importante in acuto, nel senso che se io ad esempio esco di casa e c'è un cane che da dietro inizia a corrermi dietro, ad abbaiare, senza che il mio cervello, la parte diciamo razionale, se ne accorga, io immediatamente, appena sento un cane abbaiare o uno sparo o un incidente, una botta, immediatamente praticamente il mio sistema simpatico catecolaminergico si attiva. Cosa succede? La pressione va alle stelle, la frequenza cardiaca aumenta. Perché? Perché il mio organismo è già pronto per scappare, ma non coscientemente, incoscientemente. Si chiama sistema simpatico parasimpatico. E questo è un meccanismo importantissimo per la sopravvivenza, è chiaro, no? Voglio dire, in un mondo selvaggio in cui c'erano gli animali, in cui questi meccanismi erano fondamentali. Il problema è che al giorno d'oggi le persone non hanno uno stress cronico per vari motivi lavorativi, familiari, sociali, le disuguaglianze sociali che stanno aumentando e quindi la competizione, le persone si devono sempre sentire, tante altre cose che vengono create anche ad hoc da probabilmente dalle company che creano questi miti dell'uomo bello, di successo, ricco, no, sesso, potere, fama. E quindi
tra parentesi, in questo mito c'è sempre dappertutto l'uomo di successo, la donna di successo dorme 3-4 ore al massimo per notte.
Ma questo fa malissimo, perché sappiamo che gli studi dimostrano chiaramente che dormire poco e soprattutto dormire in maniera frammentaria ha un effetto deleterio sulla mente, sulla salute. Addirittura alcuni studi sembrano che addirittura aumenti il rischio di Alzheimer, perché durante la notte, nella fase profonda del sonno, c'è un sistema di ripulizia del cervello, e quando invece non dormiamo bene e i neuroni continuano ad essere attivati durante la notte, si deposita beta-amiloide, tau. Ci sono degli studi bellissimi su Science pubblicati da un gruppo degli Stati Uniti molto importante. Quindi insomma, dormire bene è fondamentale, ma per dormire bene dobbiamo staccare, e spesso la gente la notte si mette a guardare internet fino a tardi con la luce blu, c'è una continua attivazione. E la cosa brutta è che questo stress cronico, tra il resto, attiva, perché le persone poi naturalmente devono trovare una maniera di sfogarsi e staccare, e si creano queste dipendenze da alcol, da droghe, da cibo, da internet, da gioco. Ci sono 10.000 dipendenze che ognuno sceglie nella vita, che causano comunque poi dei problemi di salute nel cibo o in altri sport estremi, che comunque insieme è un circolo vizioso. Quindi stress, dipendenza, malessere, una mancanza di controllo delle emozioni, per cui si è in preda, eccessivo preda di degli eventi della vita. La vita non è fatta solo, è impossibile che nella vita sia sempre una bella giornata. Sappiamo che ci sono dei giorni belli e dei giorni brutti, dei giorni in cui il sole è fantastico e poi magari ci sono un giorno in cui c'è una tempesta. Una persona equilibrata riesce a trovare la compensazione, per cui sa che sta arrivando la tempesta e si mette in protezione, aspetta che passi per poi riprendere. Il problema è che la gente non ha controllo di questo, è in balia totale delle emozioni negative, positive, lo stress che, come dicevo, crea dipendenza, malessere e infelicità. Purtroppo viviamo in una società che, malgrado comunque, tipo qui in Australia c'è un benessere sociale enorme, il numero di persone e anche di teenager è preoccupante, teenager che soffrono di depressione, i casi di suicidio sono in aumento, di malessere, di ansietà, quindi c'è qualcosa che non funziona.
Quindi è una malattia, professore, un po' per sintetizzare, che riguarda proprio un modello di vita più occidentale basato su, come diceva lei appunto, su modelli quasi irraggiungibili, inarrivabili, però tra le sue indicazioni mi sembrava di capire anche che ci fosse uno sguardo invece a una visione un po' più filosofica della vita, e una parte molto importante del libro che ci dà un po' lo spunto per questi nostri incontri racconta di quanto effettivamente guardare a Oriente per cercare di mantenere un po' più tranquilli i nostri spiriti possa effettivamente poi avere dei vantaggi, dei benefici proprio a livello del nostro benessere, della nostra salute.
Assolutamente, questo era il quadro, la fotografia di quello che sta succedendo, e quello che sta succedendo è perché nelle nostre istituzioni, nelle nostre scuole, nelle nostre università non insegniamo nulla su come allenare la nostra mente, allenare la nostra intelligenza emotiva, intuitiva e creativa. Ci sono delle tecniche precise per poter, come se io voglio andare a correre la maratona di New York, non è che io adesso domani completamente senza nessun allenamento prendo e mi metto e vado a New York a fare la maratona, mi devo preparare, giusto? Quindi il corpo, man mano che io lo alleno, diventa sempre più fit ed è in grado di sopportare carichi sempre maggiori senza soffrire eccessivamente. La stessa cosa vale per la mente, cioè ci sono delle metodiche che spiego nel libro attraverso cui noi possiamo ridurre lo stress, quindi la mindfulness, ci sono delle tecniche respiratorie, e tra l'altro non è soltanto psicologico. Per esempio ci sono degli studi bellissimi pubblicati sulle riviste molto importanti come Circulation Hypertension, che se io per esempio riduco la mia frequenza respiratoria, normalmente noi respiriamo dai 12 ai 16 volte al minuto, se volontariamente con una respirazione profonda addominale diaframmatica portiamo il numero di respiri a 3-4 al minuto per 4-5 minuti, questo si è visto ridurre il sistema simpatico e aumentare quello parasimpatico, si riducono le aritmie, si riduce la pressione arteriosa e c'è una addirittura, paper pubblicato su Nature, una riduzione dell'infiammazione, perché quando attiviamo attraverso questa respirazione lenta il sistema parasimpatico, il neurotrasmettitore del sistema parasimpatico è l'acetilcolina, e ci sono degli studi molto belli che fanno vedere che l'acetilcolina prodotta dall'attivazione di questo sistema parasimpatico si lega a dei recettori sui macrofagi, che sono delle cellule infiammatorie, e inibiscono la produzione di citochine proinfiammatorie. Quindi, per farvi capire che c'è un link pazzesco tra corpo e mente che stiamo studiando e capendo, e quindi quello che facciamo, l'attività fisica, il sonno, il digiuno, attivano delle vie di segnale importantissime per controllare questi sistemi catecolaminergici, cortisolo e altri fattori neurotrofici cerebrali, e allo stesso tempo come noi affrontiamo la vita, quindi come noi attraverso la meditazione, queste tecniche respiratorie, una visione della vita che dedica più tempo alle proprie attività creative, stare in mezzo alla natura, fare arte, fare cose che usano la mente in maniera positiva, ci aiuta a migliorare l'aspetto metabolico. Quindi c'è un crosstalk tra metabolismo, mente, mente, metabolismo, che è bellissimo, è affascinante, è proprio bello.
E poi non si tratta soltanto di magari complesse discipline orientali da seguire, ma anche semplici gesti quotidiani che possono aiutarci a tenere tutto sotto controllo, giusto?
Assolutamente, non è che uno deve andare a diventare un maestro di yoga per avere queste cose qua, sono cose molto semplici che però devono diventare parte della nostra routine giornaliera, in maniera che, come con l'attività fisica o con qualsiasi altra cosa, impariamo a diventano parte di noi stessi, quindi diventano automatismi. Cioè normalmente non è che uno sale in macchina come all'inizio e pensa adesso devo mettere la prima, devo schiacciare la frizione, tu sali in macchina e vai, ok?
Invece all'inizio, non tutti.
No, vabbè, però cosa imparare?
Carlo mi guarda in modo strano.
Quando imparavi praticamente all'inizio, facevi la scuola guida, voglio dire, pensavi adesso devo mettere la prima la frizione, invece diventa automatico, e questi processi mentali diventano poi automatici, diventano parte della nostra routine giornaliera, e questo ci aiuta a essere più felici, più sereni, più in grado di affrontare la vita con ottimismo, sapendo che ci sono dei momenti difficili, ma se siamo forti psicologicamente, resilienti, affrontiamo questi momenti con positività, perché nei momenti difficili della vita possiamo imparare un sacco da noi stessi. Cioè non tutto quello che è negativo, dipende come lo viviamo, no?
Certo, e assolutamente, a proposito di infiammazione, ad esempio, come diceva lei prima, alcuni gesti semplici come addirittura lavarsi i denti incidono su quanto il nostro corpo possa rispondere a delle infiammazioni. In che modo?
Cioè, intendi la tecnica?
No, la tecnica, quello che stiamo scoprendo fondamentalmente, quello che sappiamo, è che le gengiviti, se noi, al di là delle carie, no? Ma se noi non laviamo bene i denti e si deposita il tartaro sui nostri denti, questo tartaro praticamente sono dei batteri che producono delle tossine e causano praticamente infiammazione cronica. Quando ci laviamo i denti e abbiamo sanguinamento, significa che abbiamo una gengivite. Se noi non ci laviamo bene i denti e non andiamo dal dentista una o due volte all'anno per rimuovere il tartaro, nel tempo queste gengivite diventano croniche. Iniziamo a avere i denti, le gengive si retraggono, iniziamo a avere, alcuni possono addirittura perdere i denti perché poi diventano delle periodontiti gravi, ma soprattutto questa infiammazione locale diventa un'infiammazione sistemica, quindi mantenere una buona igiene dentale, soprattutto gengivale, è un altro di questo big puzzle di cui abbiamo parlato in queste 5 puntate, che devono essere tutte sotto controllo. Per evitare un'infiammazione sistemica legata a un problema locale di cattiva igiene dentaria e gengivale.
Professore, non soltanto tecniche, come abbiamo parlato, o anche gesti quotidiani, ma anche l'attenzione, è fondamentale l'attenzione all'aspetto sociale, visto che appunto gli esseri umani sono animali sociali e la comunità in cui noi viviamo riveste un ruolo fondamentale. Quindi quanto le nostre amicizie, la famiglia sono elementi della vita sociale che hanno un impatto anche sulla nostra salute?
Molto, di nuovo questo è un altro pezzo del puzzle. Sappiamo che nelle società di centenari i rapporti familiari tra nonni, figli e nipoti sono molto stretti, quindi i nonni si sentono importanti perché si prendono cura dei nipoti, i nipoti sono coccolati dai nonni, c'è questa forte rete sociale che è importante. Sapere che in momento di difficoltà tu hai qualcuno che ti vuole bene e che è disposto ad ascoltarti è fondamentale. Se ci pensate, il fatto che io sono in un momento di difficoltà e non c'è nessuno, sono da solo, è veramente pazzesco per la mente, lo stress aumenta a mille, quindi ci sono disturbi immunitari, ci sono degli studi epidemiologici che suggeriscono che la solitudine addirittura è in termini di rischi di mortalità è uguale a fumare 15 sigarette al giorno. Quindi ritornare, ripensare, ricostruire una società che sia meno individualistica, meno egoistica, ma che sia invece più orientata, come lo era per esempio nel Sud Italia, ma non solo nel Sud Italia, qualche decennio fa, in cui c'erano queste famiglie molto unite che si supportavano, si volevano bene, per la salute è fondamentale.
Quindi diciamo, in quanto italiani abbiamo visto la dieta mediterranea e l'importanza di mantenere appunto una dieta equilibrata proprio come quella, e anche insomma un sistema sociale comunitario dovrebbe darci un certo vantaggio che non dobbiamo dimenticare. Un bel messaggio per concludere la nostra serie I segreti della longevità. Se avete perso qualche episodio, abbiamo parlato di alimentazione, esercizio fisico e anche salute del bambino, salute della mamma. Insomma, abbiamo cercato, come diceva il professore poco fa, di analizzare alcuni dei pezzi più importanti di questo puzzle. Allora, noi per questa mattina ringraziamo il professor Luigi Fontana. Grazie per questo gran finale stamattina, professore.
Grazie a voi e buona giornata, una bellissima giornata oggi a tutti, una bellissima giornata.
Grazie professore, è stato un vero piacere averla ospite nei nostri studi in queste puntate. Il professore Luigi Fontana, autore di The Path to Longevity, How to Reach 100 with the Health and Stamina of a 40-Year-Old. Insomma, buoni 100 anni a tutti. Grazie ancora professore.
E noi ricordiamo anche a chi ci ascolta che tutti gli episodi sono disponibili sul nostro sito sbs.com.au/italian. Ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo sempre con voi su queste frequenze.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.